In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo lo Spirito del Signore perché ci mostri il nostro peccato e ci dia la forza della purificazione.
Dal libro del Siracide, capitolo 22, dal 19 versetto fino all'11 versetto del capitolo 23. Chi punge un occhio lo fa lacrimare, chi punge un cuore ne scopre il sentimento. Chi scaglia un sasso contro gli uccelli li mette in fuga, chi offende un amico rompe l'amicizia. Se hai sguainato la spada contro un amico, non disperare, può esserci un ritorno. Se hai aperto la bocca contro un amico, non temere, può esserci riconciliazione, tranne il caso di insulto, di arroganza, di segreti svelati e di un colpo a tradimento. In questi casi ogni amico scompare. Conquistati la fiducia del prossimo nella sua povertà per godere con lui nella sua prosperità. Nel tempo della tribolazione restagli vicino per avere parte la sua eredità. L'apparenza, infatti, non è sempre da disprezzare, né deve meravigliare che un ricco non abbia senno. Prima del fuoco c'è vapore e fumo di fornace, così prima del sangue ci sono le ingiurie. Non mi vergognerò di proteggere un amico, non mi nasconderò davanti a lui. Se mi succederà il male a causa sua, chiunque lo venga a sapere si guarderà da lui. Chi porrà una guardia alla mia bocca e alle mie labbra un sigillo guardingo, perché io non cada per colpa loro e la mia lingua non sia la mia rovina? Signore, Padre e padrone della mia vita, non abbandonarmi al loro volere, non lasciarmi cadere a causa loro. Chi fustigherà i miei pensieri e chi insegnerà la sapienza al mio cuore, perché non siano risparmiati i miei errori e i loro peccati non restino impuniti, perché non si moltiplichino i miei errori e non aumentino di numero i miei peccati, e io non cada davanti ai miei avversari e il nemico non gioisca su di me. Per loro è lontana la speranza della tua misericordia. Signore, Padre e Dio della mia vita, non darmi l'arroganza degli occhi e allontana da me ogni smodato desiderio. Sensualità e libidine non si impadroniscano di me e a desideri vergognosi non mi abbandonare. Ascoltate, figli, come disciplinare la bocca. Chi ne tiene conto non sarà colto in flagrante. Il peccatore è vittima delle proprie labbra, il maldicente e il superbo vi trovano in ciampo. Non abituare la bocca al giuramento, non abituarti a proferire il nome del Santo. Infatti, come un servo interrogato accuratamente non mancherà di prendere livi dure, così chi giura e pronuncia il nome di continuo di certo non sarà esente da peccato. Un uomo dai molti giuramenti accumula iniquità, il flagello non si allontana dalla sua casa. Se sbaglia il suo peccato è su di lui, se non ne tiene conto pecca due volte. Se giura il falso, non sarà giustificato e la sua casa si riempirà di sventure. Parola di Dio.
Il brano vedo che è tagliato in un modo un po' singolare, ma probabilmente questo è dovuto anche alla lunghezza di questi testi, ai giorni limitati, e quindi probabilmente per questo che è tagliato così. Ma abbiamo in questo testo tre parti. Una riguarda l'amicizia ed è l'ultima parte del direi che va dal versetto 19 del capitolo 22 fino probabilmente al versetto 26. Poi c'è la preghiera che va dal versetto 27 fino al versetto 6 del capitolo 23. Penso sia dentro anche il versetto 27, lo si vede dalla struttura. Vedete, chi porrà una guardia alla mia bocca, il versetto 27, e di nuovo al versetto 2, chi fustigherà i miei pensieri, e ambedue gli interrogativi retorici sono seguiti dall'invocazione al versetto 1, Signore Padre e Padrone della vita, e al versetto 4, Signore Padre Dio della mia vita. Sono due argomenti diversi. Comunque, solo per stabilire che probabilmente fin dal versetto 27, nel capitolo 22, c'è l'inizio della preghiera. E poi l'ultimo testo di oggi va dal versetto 7 del capitolo 23 e svolge il primo argomento. Vedo che il mio commento in modo indicativo dice che questa preghiera è come un'introduzione ai due argomenti, nella preghiera stessa sono già nominati, ai due argomenti che poi tratterà come maestro. Prima di insegnare prega per sé di essere liberato da questi, dal peccato. Su questi due punti, la lingua e la sensualità, l'impurità, le passioni impure, di cui poi parla nel brano successivo effettivamente, che oggi non consideriamo. Ecco, guardiamo quello che possiamo ricavare o sottolineare nel brano di oggi.
Faccio un'osservazione semplice, mi sembra in linea con quell'insegnamento ripetuto tante volte sulla forza del peccato, per cui chi si avvicina al peccato rischia sempre di più di rimanerne schiavo. Sembra coerente con questa doppia richiesta. Il versetto 27 che poco fa citava Giovanni, chi porrà una guardia sulla mia bocca? E poi al versetto 2, chi applicherà la frusta ai miei pensieri? Sono due domande diverse. La prima mi sembra che chieda di poter non cadere con la bocca e con le labbra. La seconda, di poter essere frenato una volta che si è caduti e di non ulteriormente scivolare avanti, non moltiplicare i miei errori e non, quindi per non finire, come dice il versetto 4, in balia. In questo aspetto mi sembra appunto che quindi si chieda di evitare questa caduta sempre di più in basso, e viene la difesa da questa caduta, mi sembra non a caso venga chiesta a colui che è padre e padrone, e poi viene detto nella seconda volta padre e Dio, cioè si ricorre alla potenza di Dio. Mi sembra che questa invocazione unisca la paternità e la potenza, essere despota, proprio dice nel primo versetto del capitolo 23. Cioè è colui che è sovrano nella sua forza, e quindi anche se il peccato mi può far scivolare sempre di più, è in grado di frenarmi.
Sul capitoletto che si intitola I giuramenti, ieri sera notavamo il parallelo con il Vangelo che abbiamo letto ieri di Matteo, della semplicità e della sincerità del parlare, insomma, non nominare in vano, non fare dei giuramenti vani e così via. E sembrava proprio sovrapponibile la cosa.
Sì, anche io ho notato questa somiglianza con i discorsi di Gesù, che purtroppo siamo abituati a sentire interpretare, non in casa nostra, ma insomma a sentire interpretare in modo di assoluta discontinuità con l'Antico Testamento in generale. E l'Antico Testamento diceva così, invece Gesù dice così. Questo anche ieri sera ho letto di nuovo un'omelia sul Vangelo di ieri, tutto in questo senso, cioè tirato al massimo l'espressione "è stato detto ma io vi dico". Invece si sente questa grande vicinanza nell'interpretazione della legge, almeno a mio parere, e quando Gesù spiega la legge dice che la legge non la si può adempiere semplicemente non facendo, ma, come diceva ieri il Vangelo, una grande vigilanza sul cuore. Questi versetti sul giuramento sono, mi sembra, insomma, nella stessa linea, e una spiegazione di una frase, cioè possono essere un ampliamento di una frase di Gesù che è solo lapidaria: non giurate affatto. Qui dice i rischi del giuramento. Un altro aspetto che volevo fare notare, un paragone col Vangelo e anche con l'interpretazione che dà la Chiesa di un certo passo del Vangelo, il versetto 23 del capitolo 22, quando dice: conquistati la fiducia del prossimo nella sua povertà per godere con lui nella sua prosperità. Nel rito degli sposi, la benedizione finale del rito degli sposi interpreta la parabola dell'amministratore infedele e dà la benedizione agli sposi dicendo più o meno: il Signore vi dia di accogliere i poveri nella vostra casa, perché un giorno essi vi accolgano nelle dimore eterne.
Anch'io notavo questa vicinanza con il Vangelo di ieri, così guardando il testo mi sembra interessante questa circolarità, la bocca, le labbra, quindi l'espressione, la parola, poi si passa al controllo dei pensieri, alla disciplina dei pensieri, quindi un fatto più interiore. E poi si arriva agli sguardi e poi alla fine si ritorna alla bocca, qui ai giuramenti, ma più avanti appunto evidentemente questa disciplina della bocca tocca varie cose, più avanti la tua bocca non si abitua a volgarità grossolane, a discorsi ingiuriosi. Ieri ero in macchina, sentivo l'Angelus del Papa, così tanto perché collegamento col Vangelo, ha insistito moltissimo su questo fatto di non insultare, di non abituarsi a insultare. Prima l'ha detto nella catechesi, poi ha recitato l'Angelus, poi alla fine ha fatto i saluti e poi dice: vi lascio, andate, buon pranzo, ma vi dico veramente, non insultare. Cioè questa cosa mi ha colpito, insomma, molto pastorale, ancora nei saluti, diceva veramente vi chiedo di non, perché anche noi, io almeno, succede che ci si abitua facilmente a questa cosa di un uso, di una devianza nell'uso della bocca, della lingua, della parola, che probabilmente si riverbera su altre cose, sui pensieri e poi sugli sguardi, che è un altro punto molto, molto, almeno per noi uomini, credo, non so, forse, ma anche per le donne, vabbè, molto, 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 molto sensibile, e anche questo c'è il contatto col Vangelo. Chi avrà guardato una donna per desiderarla avrà commesso adulterio con lei, e su questo, anche su questo, il Francesco ieri ha insistito molto su questa disciplina dello sguardo, che vuol dire anche l'uso poi dei social, dei media.
Ma la parola padrone così inserita è bella, perché deriva da padre, la parola padrone, padre, padrone della mia vita, questo padrone deriva da padre, e quindi è un'immagine inconsueta rispetto a generalmente a quando noi parliamo di padroni, no? Ecco, non li intendiamo così, è proprio un modo completamente diverso, e quindi sì, è davvero, insomma, in una preghiera così, ecco, si è portati davvero, insomma, ad abbandonarsi nelle mani, appunto, del padre, padrone della propria vita.
Sì, è un po' una sintesi questa invocazione, no? Pensavo adesso, una sintesi del rapporto che Dio stabilisce nella rivelazione col suo popolo. Kyrios, Kyrie, dice, poi dice Pater, poi Despota, o Theos, nel senso del dominio, sono tutte. È importante che il despota sia padre, ed è anche importante che il padre sia anche despota, cioè avere anche il timore del padre. Ci sono aspetti diversi, non vanno cancellati. La mia osservazione, io avevo un paio di sottolineature. Una è al versetto 22, quando parla dell'amicizia, tutta la prima parte, cioè dal versetto 19 in poi, fa una distinzione, e qui forse si dovrebbe approfondire un po', e dice: se uno sguaina la spada contro un amico non si può recuperare, se ha aperto la bocca contro un amico può recuperare. E poi dopo però, e qui non so se si è tradotto bene, può darsi che vada così, tranne il caso di insulto. Io non so se insulto è una traduzione sufficiente, però onestamente non so bene il greco in questo caso. Onidismos, ho l'impressione che non sia solo l'insulto, ma che sia il disprezzo. Però metto un punto interrogativo. Onidismos, certamente c'è l'insulto, ma penso che ci sia l'aspetto del disprezzo. Poi dice, in caso di disprezzo o di insulto sprezzante, di arroganza, iperifanias, di segreti svelati e del tradimento. Se è così si può capire, cioè c'è un'azione verso l'amico che lo distrugge l'amicizia. Non è il fatto di litigare. Non è il fatto di aver avuto dissenso, anche perché parla sguaina la spada, perché questo si può recuperare, c'è la riconciliazione, non, è un altro tipo di... E questo mi sembra che anche qui guarda al cuore, se tu disprezzi l'altro oppure sveli un segreto, cioè si deve forse intendere non, ovviamente non va bene svelare i segreti, ma probabilmente qui è qualche cosa che poi diffama l'amico, cioè se non è una cosa indifferente, ho detto a un altro una cosa che sapevo solo io e te, si tratta solo di questo, si tratta sempre del mettere probabilmente in cattiva luce l'amico di, non so, questo mi sembra un punto importante qui. E poi la seconda osservazione era nella preghiera, avete già osservato, l'inizio sono due cose effettivamente che chiede, la seconda è molto interessante, anche se l'avete già sottolineata, il versetto 2, chi fustigherà i miei pensieri? E poi sotto, versetto 3, perché non si moltiplichino i miei errori? Cioè non chiede solo la vigilanza, che il Signore non consegni in mano, chiede di essere corretto, che non è una cosa così semplice, che uno non gradisce molto, chiede di perché non siano risparmiati i miei errori, i loro peccati non restino impuniti. Non è chiaro con quale tipo di punizione, però chiede, perché anche per esempio se un peccato svelato o rimproverato fa male, però lui chiede che questo avvenga in modo da evitare di moltiplicare i peccati. Anche qui mi sembra che si riveli il senso della modestia, cioè il fatto che nessuno, l'autore che poi insegna su queste cose è consapevole, e forse vuole insegnare di essere sempre consapevoli della propria fragilità, e addirittura che è un bene venire corretti o redarguiti, anche se quando avviene naturalmente non è una cosa gradita o gradevole, può essere anche umiliante, non so, mi sembra che sia un punto importante. E notavo ancora, per concludere, l'accostamento delle due espressioni al versetto 4 e 5. Signore Padre, Dio della mia vita, non darmi l'arroganza degli occhi, e poi naturalmente sensualità e libidine non si impadroniscano di me. L'arroganza degli occhi, non so cosa voglio dire, meteorismon, arroganza degli occhi, forse anche su questo bisogna riflettere, l'accostamento fra queste due cose, che ci può sempre essere, no? A volte non si sa bene se l'inizio di certe scivolate, di certi nostri peccati, sia l'orgoglio, cioè la specie di errore, o sia la sensualità. Allora, le due cose a volte non sono così lontane, diciamo, ecco. E questo lo si nota anche per esperienza, no? Non si sa bene dove comincia il male. Magari comincia con l'arroganza o l'orgoglio e poi va a cadere in quello che naturalmente è umiliante. Può essere anche l'opposto, ma certamente questo c'è una vicinanza che mi ha colpito, di non dare l'arroganza degli occhi, a meno che non voglia dire che gli occhi desiderano, ma forse c'è qualcosa in più qui e si parla proprio dell'arroganza.